Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill.
Questo brano, che è cantato da Whitney Houston e Mariah Carey, ci fa da copertina, no? Da cornice per l'argomento di oggi, che è il continuo dell'argomento che abbiamo affrontato col pastore Jonathan Madrid. Allora, qui in studio con noi il pastore Jonathan Madrid ed Emanuele, che è qui vicino a lui.
È un piacere.
È un piacere da parte anche mia poter essere qui insieme a voi e condividere questo bellissimo momento assieme.
L'altra volta abbiamo visto la figura di Tommaso, possiamo anche pensare che noi siamo migliori di lui, ma conoscendolo vediamo come Tommaso dai dubbi è arrivato alla fede. Molti dei suoi dubbi sono anche i nostri dubbi. Oggi cercheremo di capire, di conoscere meglio questo discepolo per vedere i suoi volti. A te la parola, Jonathan.
Ok, grazie Daniela. Il giorno di oggi parleremo di due volti di Tommaso. Il terzo, come lo ha detto Daniela, lo parleremo nella nostra prossima puntata. I due volti che vedremo oggi sarà il primo volto, lo troviamo nel capitolo 11 di Giovanni. Il volto di Tommaso il coraggioso. Tommaso il coraggioso. È interessante, prima di iniziare questo, con questo intervento vorrei praticamente sottolineare un aspetto. Solo ed esclusivamente nel Vangelo secondo Giovanni, Tommaso viene prima di tutto molto sviluppato. Tommaso, in quanto a discepolo, lui compare 4 volte nel Vangelo di Giovanni. Soprattutto lui viene solo nel Vangelo di Giovanni detto Tommaso, detto Didimo.
Sarebbe?
Gemello. Significa gemello. Che viene dal greco Didimus, che significa gemello. Il che vuol dire che forse, molto possibilmente, Tommaso ha avuto anche un fratello gemello. Però un'altra cosa molto interessante è che attraverso la lettura del Vangelo di Giovanni possiamo renderci conto che forse Tommaso potrebbe essere anche il nostro di gemello, perché potrebbe essere anche una figura molto simbolica all'interno del Vangelo. Esatto. Giovanni gioca con i personaggi quando li descrive, ok? Quindi, già possiamo già ora sì iniziare. Inizialmente, ragazzi, troviamo la prima volta che troviamo Tommaso è al capitolo 11 di Giovanni. Contesto: Gesù afferma la sua divinità. Nel capitolo 10 Gesù afferma la sua divinità, i farisei, i giudei vogliono ucciderlo proprio perché Gesù si chiama Dio, no? E lui dice: io e il mio padre siamo uno solo. E quindi i giudei lo vogliono uccidere. Questo è il contesto in cui ci troviamo, ok? Ed una cosa, e questa è la cosa, ciò che rende interessanti. Quindi ci troviamo in un contesto drammatico di battaglia tra fede e incredulità. Però la fede dei discepoli si trova in un posto in cui deve ancora raggiungere la comprensione di Gesù, non solo come il Messia, figlio di Dio, ma come colui che dà la vita. E proprio in questo episodio del capitolo 11 di Giovanni troviamo un Gesù che è datore della vita. Ok, nel versetto 8 del capitolo 11 di Giovanni, vi invito a leggerlo insieme a me, dice così: contesto, muore Lazzaro, la sorella di Lazzaro va a cercare Gesù, dice: Gesù, tuo migliore amico è morto, ti ricordi?
Se tu fossi stato qui non sarebbe successo.
Non sarebbe mai successo. E quindi Gesù cosa dice? Vado. E Gesù inizia a intraprendere questa strada verso dove? Verso la Giudea. E la Giudea proprio era il posto in cui lo volevano uccidere, perché proprio qualche giorno prima lo volevano proprio lapidarlo e tutte queste cose. E quindi nel versetto 8 dice così: E versetto 7, iniziamo dal versetto 7, disse: poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea, disse questo Gesù. I discepoli gli dissero, versetto 8, maestro, ma proprio adesso i giudei cercano di lapidarti e tu puoi tornare là? Ma è che stiamo scherzando? Ma non siamo pazzi? Cioè, vuoi praticamente buttarti in mezzo ai lupi? Quindi i discepoli hanno paura. I discepoli sono consapevoli che in Giudea c'è del pericolo. E quindi non sono contenti di ciò che ascoltano e quindi reagiscono alle parole di Gesù, giustamente. Quindi è lì avviene il primo intervento di Tommaso, ok? Praticamente avviene in questa fase del racconto. Quindi a certo punto Gesù parla del fatto che no, che Lazzaro non è morto, che Lazzaro non dorme, ma che Lazzaro è morto. E poi a certo punto, versetto 14, dice così: allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso inizia e poi interrompe la situazione. Dice: Tommaso, detto Didimo, gemello, disse ai suoi condiscepoli: andiamo anche noi per morire per lui.
Con lui.
Con lui, esatto. Andiamo anche noi a morire con lui. È interessante, Tommaso entra e vuole fare il che è coraggioso, perché siccome andiamo in Giudea, lì vogliono uccidere Gesù, allora andiamo a morire anche noi.
C'era una leggerezza di ragionamento.
Una leggerezza di ragionamento, però è interessante perché quando Gesù parla della morte, Gesù parla della morte in quanto un qualcosa che porta ai discepoli a credere. C'è come una benedizione, perché alla fine comunque Gesù è la vita, lui sa che alla fine Lazzaro risusciterà. Tommaso invece come collega la morte? Come un qualcosa di Gesù e i discepoli, tutti dobbiamo morire. Ok, andiamo anche noi a morire per lui. Invece Gesù collega la morte come un qualcosa di diverso. No, la prospettiva che io vedo da questo avvenimento è completamente diversa. Quindi c'è una contraposizione.
Ci sono due visioni diverse di una realtà. Tommaso non esprime paura.
Un po' incosciente.
Perché dice: andiamo anche noi, e se dobbiamo fare così, ok.
È come quel discepolo, unico discepolo, che dice: voi avete paura? Versetto 8 dice: no, come mai? Dicono i discepoli. Tommaso dice: io non ho paura, io vado a lottare per te, io vado a morire per te. Il fatto è che purtroppo Tommaso non aveva ancora colto completamente l'aspetto che Gesù in quella esperienza lì in Giudea in quel momento non sarebbe morto.
Certo.
È questo, che Gesù, l'ora di Gesù sarebbe arrivata molto dopo, e quindi questo è ciò che rende interessante la situazione. Quindi due prospettive contrastanti: Gesù collega la morte a Lazzaro e offre un punto di vista positivo, perché questo contribuirà alla fede dei discepoli, e Tommaso invece collega la morte a Gesù e ai discepoli stessi. Quindi Tommaso è ancora incapace di comprendere che la morte di Gesù lo porterà alla glorificazione. Egli non riesce a concepire che la morte come un passaggio che permetterà di raggiungere a Gesù una meta finale.
Quindi è un momento di transito.
Esatto.
La morte.
Con l'intervento di Tommaso, in questo caso, Tommaso indica che il fine del viaggio è la morte stessa. Invece Gesù va oltre. E questo è interessante, cioè Gesù non vede la morte come il finale di tutto, ma bensì Gesù va oltre. Gesù vede la risurrezione. La risurrezione di Lazzaro e in un futuro anche la sua di risurrezione.
Quindi non come qualcosa di definitivo, no? Ma come un dormire, quindi momentaneo.
È un transito, esatto. Un passaggio.
Ciò che tu non vedi, spererò. sarà e la mia fede che ti ho donò, dimostrerò ciò che tu non vedi, fede io.
Io, questo brano di Massimo e Simona proprio fa comprendere come la mia vita dimostra quello che gli altri non possono vedere, a quello a cui gli altri non possono credere. La nostra fede è una dimostrazione per gli altri di qualcosa che per loro non è comprensibile né visibile, mentre per chi la vive è qualcosa di certo. Allora, torniamo a guardare, a conoscere i due volti di Tommaso, questo sì. Discepolo di Gesù.
Entriamo nel capitolo 14, la cosa seconda volta in cui Tommaso compare è nel capitolo 14 di Giovanni. Sì. Però è molto interessante. Già siamo praticamente all'ora, cioè l'ora di Gesù sta per arrivare. Siamo nell'ultima notte, praticamente prima della crocifissione di Gesù. L'ora di Gesù sta per arrivare e Gesù è consapevole che i suoi discepoli stanno per fronteggiare delle persecuzioni, confusione, ci sarà ansia, ci sarà timore, e quindi Gesù è consapevole di ciò che aspetta i suoi discepoli dopo la sua partenza.
Ci sarà anche dolore, perché quando Gesù è stato crocifisso piangevano e pregavano disperati.
E Gesù era consapevole di questo. E proprio nel capitolo 14, quando Tommaso compare per seconda volta, possiamo leggerlo insieme. Gesù, consapevole di questo, lui fa una cosiddetta promessa di consolazione. Il capitolo 14 è incentrato sulla promessa di consolazione che praticamente è presente tramite l'opera dello Spirito Santo, perché nel capitolo, sempre in quel capitolo 14, versetto 26, dice che il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel suo nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Cioè, è una promessa di consolazione. Cioè, in futuro, è vero, Gesù non sarà lì in carne ed ossa, ma sarà qualcuno che li consolerà e li aiuterà a portare avanti questa missione così importante del Regno dei Cieli, no?
Certo, Gesù ha promesso che non li avrebbe o che non ci avrebbe lasciato orfani.
Esatto.
Che saremmo stati proprio consolati dallo Spirito Santo, che sarebbe stato il suo vicario, perché il vicario di Gesù è lo Spirito Santo.
Amen.
Non è un uomo vicario di Gesù.
Amen. Dice versetto 1, dal versetto 1 in poi possiamo leggere insieme.
Sì.
Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi raccoglierò presso di me, affinché dove io sono siate anche voi. E nel luogo dove io vado sapete anche la via. E in quel momento, a questo punto del racconto,
Tommaso scatta.
La curiosità di Tommaso lo porta a formulare una domanda davvero molto interessante. Dice: Signore,
non sappiamo
dove vai. Come possiamo sapere la via? In risposta Gesù rivela che Gesù in questo caso si rivela. E cosa dice Gesù? Dice, Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se no per mezzo di me. Cioè, Gesù si rivela come unico mediatore per conoscere il Padre.
Sì, sì.
È una cosa interessante, quindi è per mezzo di Gesù Cristo che noi possiamo conoscere il Padre. Lui è la via, la verità e la vita. Quindi il tema della partenza e della meta di Gesù è ripreso grazie soprattutto all'intervento di Tommaso. Tommaso fa questa domanda e scatta questa famosa frase che conosciamo dai Vangeli: Io sono la via, la verità e la vita. proprio partendo da questa domanda di Tommaso. Quindi un Tommaso che ha bisogno di una risposta, un Tommaso che chiede, un Tommaso che domanda. Quindi non ha problemi di essere, di forse magari rubare momentaneamente il centro dell'attenzione. Non ha paura di questo, perché lui ha bisogno di una risposta come tanti di noi. E dice, cioè, nonostante la domanda di Tommaso, o scusate se ve lo dico così apertamente, un po' confessione di ignoranza, nel senso, cioè, lui confessa di non saper niente, mette di nuovo in contrapposizione l'affermazione di Gesù con la sua. Praticamente, perché? Perché i discepoli dovrebbero essere a conoscenza della via. Quindi è un po' ironico, proprio perché colui che pretende di condividere lo stesso cammino e lo stesso di destino di Gesù, come lo vedevamo nel capitolo 11 quando voleva morire per Gesù, in realtà ora ammette di non saper nulla della via e della meta verso cui Gesù precede. Praticamente non è più il personaggio sicuro del capitolo 11. E questo rende interessante questa intervento.
Conoscere i segreti dell'universo, conoscere i segreti delle cose celesti, non è una cosa facile. Tommaso è stato sincero, è stato un curiosone, è stato un incredulo, però sincero, non mascherava. Diceva sì signore, senza aver capito niente. No, io voglio capire. Allora, signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via se non sappiamo dove vai? Come? Gesù gli risponde, io sono la via, la verità, la vita.
Esatto.
Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio padre, dice successivamente. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto, perché chi ha visto me ha visto il padre.
Esatto, quindi tornando di nuovo alla domanda di Tommaso.
Che bello.
Tornando di nuovo alla domanda di Tommaso. A prima vista sembra che la domanda potrebbe sembrare completamente assurda. Tuttavia, questa domanda nasconde dietro di sé una grande rivelazione, perché offre la possibilità a Gesù di sviluppare ulteriormente l'immagine della via. Quindi Tommaso diventa il portavoce di tutti i discepoli e vuole una spiegazione più chiara. E questo rivela cosa? Soprattutto che, come nell'episodio della risurrezione di Lazzaro, Tommaso praticamente dimostra di avere un profondo attaccamento a Gesù. Vuole credere il suo messaggio, ma non riuscirà a comprenderlo completamente fino alla fine di tutto questo. Quindi ancora Tommaso deve vivere un passo successivo definitivo per poter credere definitivamente.
Quindi prendere coscienza.
Quindi chiudo con una nota importante. Quindi Tommaso, detto anche Ninimo, dice Tommaso, detto anche Didimo, è un personaggio in grado di esprimere un valore e un messaggio simbolico. E questo lo vedremo nella nostra prossima puntata, perché ormai siamo già in tempo. Si può dedurre che Tommaso sia come se Giovanni stesse utilizzando il personaggio di Tommaso reale, perché è esistito veramente, questo personaggio di Tommaso per cercare di far immedesimare il lettore con il personaggio. Quindi più leggi Tommaso, più ti stai immedesimando nel racconto fino alla fine completamente. Quindi potrebbe essere anche una figura emblematica, ok? Che in alcuni momenti tende a prendere la parola in prima persona, e questo lo farà anche successivamente nel capitolo 20, che vedremo nella nostra prossima puntata. In Giovanni 11... con coraggio invita i suoi discepoli ad andare avanti verso Betania, verso Giudea, anche se questo dovesse significare la sua propria morte. Il capitolo 14, Tommaso interroga sulla via, però poi nel capitolo 20 pronuncia una delle dichiarazioni più importanti sulla divinità di Gesù Cristo che troviamo in tutta la scrittura. E con questo chiudo. Dice qua, Giovanni capitolo 20, versetto 28, dice: Tommaso gli rispose a Gesù Cristo, Signor mio e Dio mio. Quindi Tommaso è una figura emblematica praticamente che potrebbe rappresentare anche il credente oggigiorno. Tommaso forse non è il gemello, come ve l'ho detto, di qualcun altro, forse potrebbe diventare anche il nostro gemello, ma questo lo potremo sviluppare ulteriormente e successivamente.
O noi essere i gemelli di Tommaso.
Alla prossima, buona giornata.
Now we are not-